Ora chiamiamo l'ultimo relatore, Fulvio, che ci parlerà di Gianni Stuparic, l'ultimo garibaldino di
So che siamo tutti molto stanchi, quindi qualche minuto di pazienza ancora e poi chiudiamo i nostri lavori. Ovviamente il titolo che io ho proposto è un titolo, diremo così, di comodo. Gianni Stupari non è in effetti l'ultimo garibaldino, semmai lo siamo noi gli ultimi garibaldini che impegniamo questa giornata e questo pomeriggio a parlare di Garibaldi. Diciamo che Gianni Stupari c'è l'ultimo erede del grande irredentismo che dedica con la sua penna parole e spazio all'eroe dei due mondi. La prima circostanza in cui Gianni Stuparic prende la penna per scrivere qualcosa su Garibaldi è in relazione ad un manifestino del Partito d'Azione del 1944. L'originale si trova nell'Istituto Triestino del Movimento per la Storia della Liberazione ed è stato poi riproposto dal giornale L'Unità nel 1963 ed è un discorso molto ricco su Garibaldi, però dove Gianni Stuparic dà il meglio di sé in relazione alle tematiche garibaldine è nella prefazione al volume Scrittori Garibaldini che esce nel 1948. Un volume che gli era stato commissionato da Pancrazzi, che aveva apprezzato di Gianni Stuparic, soprattutto la scrittura letteraria, tanto è vero che Pancrazzi, proponendo quella formula di letteratura triestina con le connotazioni di pertinenza, aveva tenuto presente proprio il profilo e i contenuti della scrittura narrativa di Stuparic. E il libro Scrittori Garibaldini, che raccoglie un certo numero di cronache minori di scrittori garibaldini, non Abba, per esempio, ripeto, esce nel 48, ma la parola conclusiva della prefazione firmata da Gianni Stuparic risale al 1946, come si evince, no, dalla data in calce alle prime 30 pagine. E in queste 30 pagine abbiamo per così dire due sezioni, una seconda sezione di taglio più letterario, perché più legata all'analisi e all'esplicitazione dei motivi specifici di quegli autori di cronache garibaldine che sono contenuti nel volume. E invece una prima parte di carattere, diremo, più generale, più politico-ideologico, che è, direi, la parte più interessante. E io mi sono permesso. Chiedo al Presidente poi di dirmi quando sono finiti i 20 minuti, perché
No,
io sarò
tranquillamente, sì,
contento di
va bene,
interrompere,
sì.
cena aspettandoci, e di quelle prime 15 pagine io mi sono permesso di fare un brevissimo riassunto, cioè riassunto, un ritaglio, una specie di collage, in modo da lasciare quanto più possibile la parola a Gianni Stupari stesso, e direi che è il caso di leggerla rapidamente insieme, perché ci sono dei motivi secondo me, di interesse molto coinvolgente. Così Stuparic. Mi rivedo in quella mattina del 10 giugno 1944, quando per la prima volta a Casaccio Trieste fu bombardata dal cielo. Stavo leggendo le impressioni di un volontario all'esercito dei Vosgi di Achille Bizzoni, quindi la partecipazione dei garibaldini alla guerra franco-prussiana. L'edificio fortunatamente resistette, ma quando mi affacciai sul corridoio, gli usci di tutte le stanze si erano spalancati, quale vista si presentò ai miei occhi? La vecchia casa di mia madre era stata in un attimo solo sconvolta, cancellata dal passaggio d'una bufera distruttrice. Dopo, tra le cose potute recuperare in quel disastro, ci furono anche i testi garibaldini e le mie carte. Il Bizzoni, che stavo leggendo, lo trovai nel mezzo della stanza, squinternato e coperto da uno strato di schegge di vetro e di polvere di calcina. Non ricorderei questo fatto personale se non fosse per far sentire quale compagnia mi facessero negli anni della guerra sciagurata questi scrittori garibaldini e per rendere loro testimonianza patita di quell'attualità che io credo essi abbiano conservata per tutti coloro che, avendo ancor vivo nel cuore il sentimento di patria, cercano conforto in questi tempi tanto disgraziati per l'Italia nelle storie del suo risorgimento. Tra l'orazione per la Sagra dei Mille, tenuta allo Scoglio di Quarto il 5 maggio 1115 da Gabriele D'Annunzio, con la quale si chiude l'era delle amplificazioni letterarie e delle visioni profetiche sulle gesta di Garibaldi, e il discorso tenuto a Palazzo Venezia il 24 giugno 1943 da Mussolini, che segna il vergognoso crollo, il collasso tragico grottesco delle teorie imperialistiche e delle gonfiature di una tragica, di una falsa romanità, gli italiani hanno potuto, in uno stringente e fatale giro di prove dolorose, toccare il fondo della propria natura. Ora sappiamo che con le nostre qualità, buone o cattive che siano, ma qualità essenziali, dateci dal destino di essere nati italiani e che dobbiamo riconoscere in noi per non perdere la misura di noi stessi, noi siamo capaci di progredire, di fare la nostra storia, anche di compiere dei miracoli se vogliamo, come quello dei Garibaldini in Sicilia del 1860, o quello delle classi giovani sul Piave nel 1918, o quello recente dei partigiani. Noi italiani siamo per natura, per inclinazione, indisciplinati. Ogni freno, ogni schema ci pare un poco diminuire la nostra libertà. È un difetto, anzi un grosso difetto, il nostro individualismo, il nostro personalismo. Il contrappeso alla nostra disgraziata indisciplina l'abbiamo in noi, pur che sappiamo trovarlo, e consiste nella prontezza ad accettare una disciplina che chiamerei dell'estrema salute, una disciplina spontanea, persuasiva, per cui ogni sacrificio è fatto con animo sereno. Che cosa fu Garibaldi se non il compositore più felice, più armoniosamente semplice e illuminato dei dissidi e dei contrasti della natura italiana? La bellezza dei fatti garibaldini, che sono il fiore del nostro risorgimento, consiste proprio nella felice e spontanea fusione delle nostre virtù e dei nostri difetti. Quando abbiamo voluto rimescolare gli elementi e cementarli alla fiamma fittizia di un'infausta ragion di Stato, quando con cinica inversione abbiamo fatto passare per virtù i nostri peggiori difetti, allora ci siamo disintegrati e siamo ricaduti ai livelli più bassi della nostra storia civile e politica. Era anacronistico e pericoloso continuare a portare la camicia rossa quando, progrediti i tempi, lo spirito garibaldino poteva restar vivo soltanto negli animi come prontezza generosa e sacrificarsi per un'idea, non più nei vecchi gesti e nelle vecchie forme. Ma fu vera perversione credere di poter ammodernare il garibaldinismo e piegarlo a fini opposti, trasformando la fiammeggiante camicia rossa nella ferale camicia nera. Di quell'anacronismo ne sapemmo qualcosa noi volontari della guerra del 15, che ci facemmo cucire la camicia rossa dalle nostre ragazze, ma arrivati al fronte e disciplinati nei reggimenti regolari, prima la indossammo nascosta sotto la giubba grigio-verde e poi ben presto la chiudemmo un poco vergognosi nelle nostre cassette militari. Infine, sorridendo della nostra ingenuità, dopo la prova dell'esperienza, la dimenticammo. Ma quando s'andava con le pinze a tagliare il reticolato sotto la vigilanza delle sentinelle nemiche, quando un gruppo di volontari giuliani tentò di conquistare in un'epica vicenda sanguinosa il fortino del Podgora, quando lo slancio temerario che ci faceva uscire dalle trincee sotto la gragnola delle mitragliatrici della fucileria nemica non era fermato se non dalla morte o dalle ferite, allora riviveva anche di più che il gesto garibaldino, riviveva lo stesso animo, la stessa volontà di sacrificio dei combattenti di Callatafimi e di Bezzecca. Ed oggi io sento che la mano che fra un'azione e l'altra, nelle brevi pause, annotava in fretta sul mio taccuino l'esperienza di un volontario nella guerra del 15, si ispirava istintivamente alla tradizione garibaldina. Parole molto belle, la lettura è stata lunga ma era importante, e di questa lettura io vorrei sottolineare alcuni aspetti. Innanzitutto il valore metaforico, fortemente metaforico, dell'attacco, cioè il bombardamento di Trieste, i calcinacci dappertutto, la casa semidistrutta e quasi magicamente da quello sfacelo un libro che rimane intatto e che Stuparic recupera, il libro delle memorie garibaldine. Come dire, una ciambella di virtù civili alla quale potersi aggrappare dopo il disastro di un ventennio di servilismo al despota e alla sua follia di potenza. Ma c'è un'altra cosa che io trovo ancora più significativa in questo passo, cioè il fatto di aver creato un collegamento, un filo rosso tra Garibaldini in Sicilia nel 1860, classi giovani sul Piave nel 1918 e recente dei partigiani. Cioè Gianni Stupari sta scrivendo nel 1946, cioè sta scrivendo in un momento in cui lui non poteva ignorare come era stata difficile, faticosa e nutrita qualche volta di odi intestini l'intesa del fronte partigiano. non poteva dimenticare che una parte di quel fronte partigiano, soprattutto nelle regioni orientali dell'Italia, aveva in qualche modo coltivato, diciamo, un sogno non nazionale, sovranazionale o antinazionale, mettendo addirittura in pericolo l'italianità di quelle terre, di quella città che più di ogni altra era nel cuore di Gianni Stupari. E come mai scivolare pietosamente su questi aspetti e creare questo collegamento? Beh, solo un'interpretazione lecita, che in questo momento Gianni Stupari si rende conto che il popolo italiano, umiliato, offeso, vinto anche per sua colpa, per essersi prostrato e venduto al despota, ha bisogno di un riferimento ideale forte, ha bisogno di ricostruire sulla base di parametri, diciamo così, di religione civile, validi per tutti e inattaccabili sia dal punto di vista morale che dal punto di vista storico. E di fronte a questi parametri che lui cerca di individuare in questi tre importanti momenti, ecco che gli scontri intestini, i conflitti, la violenza dei garibaldini contro gli ossovari, giusto per parlare di un episodio che tutti conosciamo, quello della Malga Porzus, probabilmente tutto ciò per lui era meno importante da sottolineare di quanto non fosse invece importante ridare agli italiani una consapevolezza della loro virtù, del loro valore civile, che andava naturalmente riscoperta dove? In un'Italia non istituzionale, in un'Italia non ufficiale, perché se voi vedete i tre momenti, sono tutti momenti di, come dire, di partecipazione volontaria ad un'impresa al di fuori o al di là dei parametri istituzionali dello Stato, gentilianamente inteso come l'unico legittimo interprete della nazione. I garibaldini in Sicilia, certo, foraggiati, diciamo, sotto banco da Cavour, ma comunque una banda di avventurieri. Le classi giovani sul Piave, questo va rivisto e reinterpretato in relazione alle ultime frasi che lui ha detto, quando parla dei volontari giuliani, ed è questo naturalmente che lui intende, e infine i partigiani. Ora, tutto ciò è molto interessante, è molto generoso, è molto giusto, perché c'è bisogno per la Repubblica che sta nascendo, siamo nel 1946, notate, sono gli stessi mesi del referendum istituzionale. Vedete che non c'è nessun accenno alla monarchia o ai Savoia in queste pagine e neanche nelle altre che lui scrive in questa introduzione agli scrittori garibaldini. Era importante per lui ricostruire uno sfondo di legittimità istituzionale e di orgoglio di patria per gli italiani, però il filologo e lo storico della letteratura deve domandarsi se tutto questo è oro zecchino e come lo può fare. Può prendere per esempio in mano Guerra del 15, il diario che Gianni Stupari stila da volontario giuliano nei primi mesi della guerra e andare a cercare se ci sono dei riferimenti garibaldini. E stupito deve constatare che riferimenti garibaldini mancano del tutto. Cioè che questo recupero della propria dedizione alla patria nel segno del volontariato, sotto però l'egida, nell'impronta, nella luce del garibaldinismo, è un'invenzione utile nel 1946 che però non corrisponde alla realtà dei fatti. Cioè quando Gianni Stupari si arruola come volontario nel 1915 non vuole essere garibaldino, rifiuta la dimensione anti-istituzionale e sostanzialmente protestataria del garibaldinismo nei confronti dell'Italia dei Savoia, perché di quell'Italia dei Savoia lui vuole essere con tutte le sue forze parte. Naturalmente questa è un'ipotesi che si fa dal punto di vista, diciamo così, indiziario, perché questi elementi, mancando delle prove documentarie, si possono soltanto inferire, ma si possono inferire, direi, con buona probabilità di esattezza, se leggiamo per esempio documenti che ci sono giunti di altri volontari giuliani che forse su questo terreno sono stati più espliciti, meno reticenti di quanto non sia stato Gianni Stupari. Cioè, io ho portato qui alcuni elementi, mi pare di avere ancora qualche minuto,
sì,
no?
Sì,
ecco, va benissimo. Allora, per esempio, ci sono le lettere di Enrico Elia. Enrico Elia è un volontario giuliano oggi quasi sconosciuto che ha al suo fianco Giulio Camber Barni e muore sul Podgora, cioè in quella stessa zona di combattimenti che vede la morte di Scipio Slatta, ma anche di Renato Serra, quindi un posto Renato Serra, un posto gravido di memorie. E che cosa dice in una lettera Enrico Elia, volontario giuliano e non solo? Studente di quella scuola superiore a Firenze nella quale studia gli Stupari, Gianni e Carlo. Così dice, così scrive Enrico Elia prima di morire a Lidia. Sono incorporato nel secondo reggimento di fanteria e ciò dopo aver ben ponderato quanto fatto. E avendo ponderato bene quanto fatto, posso rispondere alla tua lettera e mettere in chiaro specialmente due punti. Il primo ci interessa. Se io mi sono arruolato, non l'ho fatto di certo per la gloria e neppure per compiere il mio dovere. La ricerca della gloria la lascio alla numerosa prole di ... e tanti altri simili che vanno a fare le chiassate eroiche in Francia e vestono la camicia rossa. Questo è ciò che ci dice Enrico Elia della sua scelta di volontario giuliano. E poi c'è Carlo Stuparic che scrive da Schio il 9 novembre 1915. Carissimi fratelli, eccetera, eccetera, eccetera. Qualche volta mi pare impossibile, mi sento commosso e esaltato, finalmente fra la nostra gente e quei soldati che nella storia del Risorgimento, studiata o letta, ci facevano provare come una specie di nostalgia e di tenerezza, ora li abbiamo vicini e attorno a noi. Vi ricordate quando da Trieste si facevano gite in Terra Redenta? Quella sentinella italiana al confine, subito dopo la giallo-nera, che cos'era per noi? Se pensate a ciò, è impossibile che vi troviate isolati. Anch'io ho dei momenti un po' tristi, ma passano presto quando mi sento fra i miei soldati grigio-verdi, allegri e ingegnosi. Come vedete, quindi, qui c'è una fortissima tendenza a coincidere in tutto e per tutto con l'Italia istituzionale, con l'Italia del grigio verde, con l'Italia dell'esercito regolare, con l'Italia della disciplina, con l'Italia moderna e novecentesca, non con l'Italia, come dire, generosa e stracciona, avventuristica e forte di passione, ma debole di disciplina. Ricordate quanto diceva Fulvio Salimbeni, no? Di Garibaldi, rivoluzionario disciplinato. Sì, ma tuttavia rivoluzionario. E quindi queste confessioni di Carlo Stuparic e di Enrico Elia, che possono valere per parallelismo e analogia, anche per spiegare delle cose che Gianni Stuparic non ci ha detto, non ce le ha dette non perché non volesse, perché non scrive lettere in quel periodo, perché guerra del 15 questi commenti non emergono, possono farci capire come questa tardiva rivendicazione del garibaldinismo nella sua dimensione di volontario giuliano è un tentativo generoso, ma in fondo una finzione, se vogliamo restare sul piano più strettamente filologico e storico, di dare all'Italia del 1946 quello di cui aveva bisogno, cioè un progetto di legittimità, una dimensione di riconoscimento come società politica che stava rinascendo dalla barbarie del fascismo e doveva avere qualche punto di riferimento per non sentirsi in colpa con se stesso, ritrovare nel suo passato qualche cosa che desse forza e speranza per andare avanti. E se questo lo obbliga, come dire, a cambiare qualche carta nel suo passato, a infilare una credenziale di garibaldinismo dove probabilmente il garibaldinismo non doveva esserci o non c'era, beh, lui è disposto a farlo perché anche in questa prospettiva quello che lui sente importante è, potremmo dire, anche se suona retorico, il superiore interesse della patria. E quindi quello di ridare agli italiani un minimo senso di dignità del proprio passato di cittadini, di italiani, di uomini e di soldati. Il discorso sarebbe ancora molto lungo, ma mi porterebbe avanti fino alle 8, mi pare di aver sfruttato i miei 20 minuti.
Grazie, grazie Giulio.